Ci siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio, Marco Piccari e Cristiano Cesarini in studio. 331-8200213 per i vostri messaggi audio e anche testi scritti. Mi raccomando, gli audio stiamo sempre intorno ai 30, massimo 40 secondi, poi potete mandarne magari anche un altro per un'ulteriore domanda o un'ulteriore, diciamo così, considerazione. Dunque, ci siamo? Posso andare? Benissimo, vado a presentare i primi due ospiti di oggi. Voglio dare il buon pomeriggio e soprattutto gli auguro un buon anno, perché non lo sento da un po' di giorni, quindi mi fa piacere di trovarlo qui, il direttore Paolo De Paola. Ciao Paolo, ben trovato e buon anno.
Ciao Marco, auguri a tutti gli ascoltatori e a te.
Grazie. E insieme al direttore De Paola c'è anche Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, ben trovato.
Auguri anche da parte mia, buongiorno a tutti. Ciao Marco,
ciao Stefano.
Ciao direttore, ciao a tutti.
C'è anche, pronto, Francesco Certo di Radio Dimensione Suono. Ciao Francesco, ben trovato.
Ben trovati a voi, buon pomeriggio.
Buon anno anche a te, perché non ti sento. Grazie. Ti avevo sentito nell'anno vecchio, quindi ci siamo risentiti nell'anno
vecchio. Raffreddati, ma buon anno a tutti.
Vabbè, basta che sia solo un raffreddore, va bene.
Sì.
Perché adesso pure il raffreddore è diventato.
Certo.
Bisogna fare il tampone, Ciccio.
Nessuno raffreddore.
Fatti 14 di tamponi.
Dicevi, Paolo, non ti ho sentito.
No, dicevo Omicron, nessuno raffreddore.
Nessuno raffreddore, sì.
Siamo tranquilli, ce l'abbiamo tutti.
Ce l'abbiamo tutti, benissimo. Allora, come sempre, visto che siamo all'indomani di una giornata di calcio un po' strana, vissuta a metà tra situazioni, diciamo, di Covid, contagiati eccetera, più quello che è successo in campo, vi lascio il vostro pensiero libero di apertura. Parto dal direttore De Paola.
Ma io dico che la burocrazia in Italia è quella che sta un pochettino dirigendo il traffico, che è un eufemismo, perché praticamente non dirige niente. Le squadre vanno sui campi con la paura di poi poter subire conseguenze di giustizia sportiva, quindi con lo 0-3 a tavolino. Le ASL hanno una difformità di giudizi, intervengono le ASL e poi le AST. Sulla Campania ormai è un florileggio di interventi: ASL 1, AST 2, ASL 3. L'ASL di Torino non interviene perché è intervenuta l'ASL di Napoli. Ad Bologna si è verificato un caso analogo a quello di Verona-Roma, se non sbaglio, quindi simile a quello. Cioè c'è un qualche cosa che secondo me, diciamo, dovrebbe essere governato meglio, ma lo capisco, per carità, perché siamo tutti, diciamo, sotto questa incudine della pandemia che cambia di giorno in giorno e che quindi cambia anche le regole del gioco. Però siccome c'è un protocollo, siccome ogni volta questo protocollo, anzi, è stato modificato per ben due volte, la seconda e l'ultima con i 13 convocati minimi e con l'apertura alle primavera, devo dire che su questo, ecco, almeno una regolamentazione sulle squadre che partono o non partono, la Federcalcio è una responsabilità che si può assumere. Cioè non fai andare l'Inter lì, non fai preparare in campo la Salernitana, non fai preparare in campo l'Udinese, insomma ci sono tante di queste situazioni che potrebbero essere governate meglio.
Francesco Certo.
Ma sì, aggiungo a questo concetto così ben semplificato dal direttore praticamente il fatto che poi vediamo un ASL che dispone tranquillamente per il Verona di andare alla Spezia con non so quanti positivi, 8 se non erro.
Sì.
E poi vediamo finalmente qualcuno che alza un po' così i toni e praticamente, come il Consiglio di Lega, dice che sono provvedimenti illegittimi e incoerenti queste delle ASL. Ma non è la prima volta che le ASL appunto prendono provvedimenti difformi. Vi ricordate già durante la prima fase della pandemia quante volte, insomma, le ASL prendevano, diciamo così, decisioni del tutto difformi. È chiaro che la prima cosa da fare è mettersi a tavolo e stabilire una linea uniforme e poi capire una volta per tutte se il calcio è indipendente o meno dal potere statale. Una volta c'era la famosa clausola compromissoria, vi ricordate, insomma, no? Adesso praticamente le ASL entrano a gamba tesa dentro i campi di calcio, vediamo scene dei balletti assurdi, cioè le squadre si presentano, partite che non sono ufficialmente rinviate ma poi comunque saltano, e vi dico anche, già sapete che domenica 3 almeno ne salteranno, sì, ma non saranno rinviate. Ma che cosa rappresenta? E quale figura facciamo agli occhi del mondo, insomma, in questa maniera? Allora, mettiamoci a tavolino: se si deve sospendere il campionato in questa fase, per me si può pure sospendere; se non si deve sospendere, fa bene il Consiglio di Lega a stabilire quel protocollo con 13. Ma già ho visto la voce contraria di Cairo, che giustamente sotto un certo profilo mette in campo anche il valore sportivo, no? Il merito sportivo, dice: ragazzi della primavera non possono essere competitivi. Ma è tutto vero, però dobbiamo trovare una linea uniforme, no? Un compromesso. Vedete, sì, Draghi quando si mette a tavolo e litiga con i partiti, poi alla fine una mediazione la trova, piaccia o non piaccia. Ultimo il discorso sugli over 40, 50 o 60 da vaccinare, piaccia o non piaccia, ripeto, però una linea la devi prendere, perché altrimenti avremo di qui a 3 settimane una ventina di partite. Sì, non, sì, rinviate, sì, ma saltate. Che cosa vuol dire? Un ossimoro, cioè non rinviate ma saltate. Non credo che ci piaccia questo calcio.
Già
qua,
domenica,
no?
Francesco, 3 sono praticamente sicuramente.
E forse una quarta prossimamente,
Forse una quarta che potrebbe essere Verona, ecco, Salernitana.
Poi non so quando si recupereranno, vabbè, tutto un discorso, quindi guardare la classifica adesso è abbastanza un gioco così, un esercizio sterile che non serve a nessuno, insomma, a niente proprio.
In pallomeni, tra l'altro, il modello inglese, ad esempio nel punto 2 che abbiamo letto prima, prevede proprio questa cosa del per poter giocare e quindi scongiurare il rinvio causa Covid, i club della Premier devono avere disponibili 14 giocatori, 13 di movimento più un portiere, considerando la prima squadra degli under 21 che abbiano un'adeguata esperienza. Quindi vedi, anche loro, proprio per evitare, e comunque decide sempre la Premier, tra le altre cose, non l'autorità sanitaria.
Cioè, il discorso è abbastanza complesso, poi ha detto benissimo il direttore, ha poi confermato Francesco quello che c'è da dire, però secondo me la questione è che si è arrivati in ritardo, perché le prevedibili diaboliche varianti di questo maledetto Covid si sapevano, insomma, da 2 o 3 settimane che stava montando questa quarta ondata. Poi strida un po' questa contraddizione tra la capienza ridotta dal 75% al 50%, e poi il discorso delle ASL che impediscono e hanno questo potere decisionale, sono autorità autonome, sanitarie, c'è il discorso, insomma, è un discorso abbastanza complesso che riguarda il governo, un po' come siamo messi noi a livello di decisione, di poteri, no? Con le regioni che la fanno, e poi anche un ASL provinciale che può determinare una cosa del genere, proprio a seconda del quartiere dove abiti. Infatti nel caso specifico a Napoli, 3 giocatori abitavano in zona Flegrea e altri abitavano in un'altra zona, e insomma è successo anche un po' lì. Non è pensabile che una autorità sanitaria possa decidere su una cosa così grande, perché noi stiamo parlando di una cosa grande, cioè che il calcio, che come tutte le attività, e mi sembra che questa apertura del governo, questa nuova politica, questa nuova alba, insomma, di aprire e di consentire una vivibilità, anche se pur falsata. Poi ci si domanda sul fatto: ah, ma è un campionato falsato. Ma io vi faccio questa domanda: non è già falsata la nostra vita da 2 anni a questa parte? Allora bisogna convivere con questo virus con intelligenza, senza personalismi, senza esterismi, e allora benvenga questo incontro mercoledì, quando il governo convocherà le parti in causa e si arriverà, non dico a una soluzione definitiva, ma a una chiarificazione sul fatto che le ASL non possono decidere di interrompere di sana, certo, pianta, certo, una cosa così grande, cioè, perché qui stiamo parlando di un comparto industriale non indifferente per il nostro paese, perché se noi vogliamo parlare di calcio e fare ma il calcio, allora ci sono cose più grandi e importanti, no? Allora facciamo questa retorica. No, il calcio è una cosa importante nel nostro paese,
sì,
perché genera un movimento, certo, spaventoso di soldi, che consente anche di sostenere il nostro erario.
Posso aggiungere una cosa?
Dobbiamo fare una valutazione abbastanza complessiva e molto profonda per capire bene. Non è un giocattolo, è una cosa importante che va difesa, come vanno difese tutte le attività.
Certo,
tutte le attività lavorative.
Assolutamente. Quindi, prego Francesco, se volevi aggiungere una cosa.
Sì, volevo aggiungere però una cosa. Tutto il discorso ruota intorno alla contagiosità di questa variante, no? che ci ha portato, diciamo così, a un aumento esponenziale dei casi. Cioè, ieri eravamo a 200.000 casi in Italia, no? E qualche settimana fa eravamo a 20.000. Voglio dire, il tema quindi è veramente gli affollamenti, no, nei contesti, giusto?
Sì.
Da 75 al 50%, ragazzi, io ieri ero allo Stadio Olimpico, c'erano comunque 25.000 persone, non c'è nessuna possibilità di distanziamento. Mascherine o non mascherine che tengano. Per conto mio sono d'accordo con Stefano, figurati, il discorso dell'impatto economico sulle società, che hanno anche dei costi pazzeschi, è non indifferente, con tutto un comparto, una filiera, va, diciamo così. Però ragazzi, io sono un amante del calcio, un amante della partita di calcio allo stadio, ma così non è neanche ammissibile, perché è una riduzione di Pulcinella dal 75 al 50%. Ma secondo voi va bene che le persone allo stadio siano così ammassate?
Ma scusa, hanno deciso per l'obbligatorietà delle mascherine, ma mica l'abbiamo deciso io e te, Francesco. Allora a questo punto noi mettiamo in discussione tutto.
No, io non sono d'accordo.
Al ristorante, al teatro, le cose di mettere
le FFP2, a porte chiuse.
Chi ha fatto il ciclo vaccinale, la terza dose, il booster.
Però forse la situazione è diversa.
Attenzione, non è una polemica, è una considerazione, domanda.
Ma non puoi sospendere il campionato.
Abbiamo fatto il campionato.
Non puoi sospendere la vita.
Volevo dire questa cosa, Stefano, scusami.
Sì, poi voglio sentire De Paola.
Sì. Ma abbiamo fatto il campionato 2 anni fa con danni sicuramente, con credibilità ridotta, con un contesto tecnico non adeguato e soprattutto forse neanche credibile, però l'abbiamo fatto a porte chiuse.
Ma Francesco, allora
è una situazione differente,
ragazzi.
Il tema della contagiosità a macchia d'olio,
non ci possiamo permettere una cabina di regia permanente, come ha detto il sottosegretario Vezzali giustamente, e piano piano, a seconda delle settimane, decidi se dal 50% poi decidi di giocare a porte chiuse, giochi a porte chiuse.
Benissimo.
Ma non fermi il campionato.
Non ti ho detto di fermarlo.
Non lo fermi il campionato.
Non ti ho detto di fermarlo.
Ho detto prima sospendiamo il campionato.
No, ho detto
come niente.
No, a seconda dei numeri. Ma adesso, prima di sospendere, ci mancherebbe altro. Sto dicendo l'affollamento negli stadi. Secondo te, da 75 al 50% è sufficiente per mitigare i rischi?
Ma adesso, ma si naviga a vista, navighiamo a vista, non sappiamo se arriviamo a 100.000 o 300.000 contatti.
Mi fermo un attimo.
Ma intanto vai avanti, non ti prendi.
Non strillate, perché se non capisco. De Paola, metti ordine un po' qui, direttore.
No, ma figurati, no, il dibattito è assolutamente interessante e porta comunque a questo. Io dico due cose. La prima, non si può tornare indietro, perché i numeri... dobbiamo distinguere, la situazione adesso è nettamente migliore rispetto all'anno scorso, quindi non vedo perché si dovrebbe peggiorare la situazione, soprattutto in un settore nevralgico come quello del calcio, perché il calcio lo considero un settore nevralgico, quindi non tornerei indietro, farei più attenzione, farei anche più attenzione sul fatto di ritenere o meno diciamo determinate situazioni dei veri focolai, perché ribadiamo, per chi ha 2 dosi o 3 dosi questo si traduce in una sorta di raffreddore, ce lo dicono tutti, i morti sono 3-4 volte in meno, i contagiati sono 8 volte in meno, in terapia intensiva ci vanno soltanto l'80% dei non vaccinati. Ecco, questo è il quadro, e l'80% dei non vaccinati, i non vaccinati in Italia rappresentano meno del 5%, quindi tutto l'inasprimento che c'è è proprio verso quel tipo di popolazione che ancora restia. Poi una curiosità in particolare. Su Cairo prima mi è venuta in mente una cosa, che Cairo ha due interessi contrastanti, uno quello della Gazzetta, per cui la Gazzetta spinge chiaramente a tenere vivo il campionato, ad andare avanti eccetera eccetera, uno quello del Torino che diciamo a seconda delle circostanze conviene o non conviene farlo giocare o farlo giocare, quindi c'è questo, come dire, conflitto di interessi.
È un po' in mezzo Cairo, non sa dove deve andare, insomma. Vero, direttore? Che faccio, vado di qua o vado di là, insomma, è un po' indeciso, no?
Quindi, e poi un'altra cosa, anche questa è un po' maliziosa,
sì.
Ma le ASL possono mai essere convocati dai singoli club? Io me lo domando, perché quel sospetto che ebbi su Napoli-Juve, su Juventus-Napoli è una cosa, ma continuo ad averlo adesso.
Non lo sapremo mai, forse. Perché...
Direttore, mi perdoni. Sull'ultima cosa, mi domando, ma se c'è un protocollo con la famosa bolla sanitaria, la domiciliazione certificata, i movimenti e tutto, ma scusi, i club dovrebbero essere autonomi nel comprendere e nel circoscrivere la situazione. Se non sono autonomi, c'è qualche cosa che sfugge allora
al protocollo, e se questo qualcosa sfugge al protocollo allora dovrebbe intervenire la federazione. Cioè se c'è una quarantena va certificata in un determinato posto, può essere il centro di allenamento, può essere la casa, può essere quello che vuole, ma questo va riportato alla federazione. Non è che interviene, e non so quanto autonomamente, la ASL locale. Questo mi insospettisce un po'.
Palomeni, stavo di una cosa, poi vi voglio portare un attimo su quello che ha detto, anche che hanno detto le partite che abbiamo visto. Stefano.
No, ma a chiudere, cioè, io credo che poi la questione del problema da risolvere sia proprio il cambio di. Cioè, è inutile che la Lega poi aggiorna questi protocolli tipo UEFA, 13 giocatori compreso il portiere. Bravo. Eccetera, eccetera, no, per allinearsi, se non risolvi il problema delle ASL.
Certo.
Ma non perché le ASL le devi depotenziare, loro fanno il loro lavoro giustamente, ci mancherebbe altro per garantire la tutela massima. Certo. La sicurezza.
No, ma poi la cosa bella è che nel primo protocollo.
Il protocollo lo cambi, è come. Certo. La barriera
protocollo, come ieri ci ha fatto notare l'avvocato Afeltra in un dibattito che abbiamo fatto, lui che è un avvocato, insomma, lui ha detto nel primo protocollo c'è tutto il regolamento eccetera, poi in fondo dice salvo parere espresso dalle autorità sanitarie, quindi ASL, quindi ti sei messo tu in mano.
Bravo, ma è una svista endemica,
certo. Lui dice se non vanno a modificare, se non tolgono il diritto di veto alle ASL, non escono fuori da questa situazione, punto.
Non se ne esce fuori,
quindi vabbè, vediamo la cabina di regia.
Posso chiedere una cosa in generale? Volevo capire se si ha contezza di quanti giocatori e quante squadre hanno fatto la terza dose, perché ieri Marotta tocca un punto chiave,
ieri ha detto praticamente che
cioè dice dobbiamo correre a fare la terza dose, perché poi con la terza dose si evita anche il discorso del contatto stretto, perché non esiste più la quarantena per chi ha la terza dose.
Quindi... lo so, però voglio dire, la terza dose ti puoi anche essere positivo,
no, quello capisci, ho capito.
Un cinepraio.
No, però se tu fai
io sono d'accordo con Marotta. Però non è che questo è il fatto che tu non puoi essere contagiato.
No, ho capito, però scusami, se tu fai un protocollo dove dici se io ho 13 negativi il giorno prima di partire vado a giocare la partita, no, perché se tu c'hai il contatto stretto e non c'hai la terza dose devi fare la quarantena, quindi un protocollo inapplicabile.
Comunque mettiamola così, dobbiamo essere ottimisti e meno positivi, ecco, e guardare alla prosecuzione del campionato.
Sì. Lo sapete che mia figlia giorni fa mi ha detto: papà, da quando è scoppiato il Covid, no?
Sì.
Ha detto: io pensavo che il positivo era una cosa positiva, positivo, bella. Dice: invece adesso ho scoperto che è negativo.
È un'altra connotazione.
Hai capito? Cioè,
la connotazione medica
no, ma guarda
è
che questa è una cosa.
Infatti, dobbiamo dirci tutti quanti che il 2022 sia un anno negativo.
Infatti, chiudiamola così questa cosa. Sentite, io però vi trattengo ancora un altro po'. Però voglio sapere, ma il campo che cosa ha detto? Ha detto qualcosa sì o no? Perché insomma leggo un sacco di cose. Per esempio, c'è chi dice che tra Allegri e Mourinho insomma non si sa chi sta facendo peggio, oppure insomma c'è chi scrive: ma come, la Juve fa 28 gol e il Verona ne fa 36, dove sta la differenza? È solo perché mancano i giocatori oppure manca dell'altro? E poi c'è qualche allenatore che a fine gara parla del virus, del Covid, ma in campo insomma non è che si vedono tante belle cose. Che dite? Che cosa ha detto? Che hanno detto queste partite? De Paola,
ma mi vuoi far essere proprio cattivo?
No,
tu
devi essere cattivo,
però...
Paolo.
Io ho sentito una distonia al limite quasi del volta stomaco fra le parole di Allegri in conferenza stampa finale post partita e quello che ho visto letteralmente in campo. Io ho visto una Juve schifosa da un punto di vista di gioco, proprio una Juve pessima, una delle peggiori in assoluto. Giocatori sempre in ritardo, che non avevano nessuna linea di passaggio, non riuscivano a fare due passaggi correttamente, ma non diciamo nell'area avversaria, nella propria area o a metà campo. Un Napoli invece sempre in palla, ranghi ridotti, che comunque aveva sempre il pallino del gioco. Ma io vorrei capire, cioè veramente Allegri, come fa a dire... insomma abbiamo fatto...
abbiamo giocato bene, ha detto.
Abbiamo giocato bene, sì. Ma, sì. Ma è veramente, sai, qua non si può, cioè io dico anche in conferenza stampa, ci fosse stato... Ma una domanda bisogna fare, bisogna dirgli a lei: guardi che la Juve ha fatto schifo contro il Napoli, ma letteralmente schifo, cioè io non l'ho mai vista così brutta, cioè ma non veramente, anche il gol, un tiro per carità se l'è trovato lì, ma sempre spunto di azioni di singoli, cioè la corsa di Chiesa, magari il dribbling di Morata, ma nulla che sia costruzione di squadra. Il Napoli invece ha dato un'impressione di solidità pur rimaneggiato, quindi tutt'altro tipo di musica, tutt'altro tipo di approccio e tutt'altro tipo di... Beh. La seconda cosa su Mourinho, più o meno siamo a una cosa analoga, ma ti puoi attaccare al rigorino, è vero, quel rigore si può discutere quanto si vuole, ti puoi attaccare a quello che vuoi, ma tu regali due gol a inizio partita, hai una difesa che fa acqua, il secondo gol gliel'hai anche questo regalato.
Ma il terzo gol, sarebbe da esaminare il terzo gol di come avviene. Una roba.
Tutti imbambolati e uno che corre dritto per dritto senza nessun intervento. Beh, insomma, ragazzi, è il quarto gol. Ha colpito due pali il Milan e ha sbagliato un rigore. Poteva finire 6-1. Cioè,
Milan rimaneggiato.
Che... Milan
direttore.
Rimaneggiato. Qui bisognerebbe dire Milan rimaneggiato, Napoli rimaneggiato, Verona rimaneggiato, eppure vanno in campo, esprimono un'idea di calcio apprezzabile. Questo è il tema, secondo me, che esce fuori.
Assolutamente.
Dalla... In Pallomeni. Che vogliamo dire? Che vogliamo aggiungere?
Che vogliamo dire? Che la Juventus ieri ha dimostrato di essere una squadra incompiuta, combattiva, a tratti, insomma, da una parte gli strappi di Chiesa, dall'altra, come diceva giustamente il direttore, la solidità di un Napoli che è inciampato in casa contro Empoli e Spezia, ha 3.000 problemi.
Ma c'era un film una volta, lui è peggio di me, chi è peggio dei due? Cioè io questo voglio chiedere, c'era un film, no, lui è peggio di me, ve lo ricordate?
Sì, sì.
Chi è tra i due peggio di...
Situazioni diverse, perché cioè, la Roma ieri non ha approfittato dell'emergenza del Milan. Il Milan ha dimostrato di essere una squadra presente, pronta, reattiva e soprattutto di calcolare la pericolosità dell'emergenza, entrata... cazzuta, passatemi il termine, grintosa, con un tonale superlativo, con una pressione, un'aggressione, poi sbagli perché l'avversario ti fa sbagliare, l'errore di Bagnet, poi la vista acuta di Aureliano al VAR, che era stato protagonista in senso negativo a Venezia, e insomma, da una parte la Roma è apparsa forse più fragile dei torti arbitrali che oggettivamente ha subito in alcune partite, però non può rappresentare un alibi per una squadra che ha perso 8 volte su 20 in questo campionato.
Mourinho ha detto non ho visto troppo. Problemi tattici, la classifica
e c'è una discontinuità che fa dire, una squadra riesce anche a pareggiare qualche volta, no?
Certo.
Mi sembra di capire che questa squadra invece ondeggi tra vittorie 10 e 8 sconfitte, troppe per adesso, dopo 20.
Lo sai che c'è un collega,
è una buona squadra ma fatica a fare il salto di qualità. E tanto lavoro per Mourinho, adesso ci sarà il mercato di gennaio, anche lì, e mi sembra che un gigante come José Mourinho è un po' così rassegnato, mi sembra.
Adesso
che
è arrivato un altro giocatore, guarda che è arrivato un altro giocatore, arriva dall'Inghilterra, l'alzano un altro giocatore, ricordiamo la Roma ha speso 90 milioni
dire, ci si aspettava a gennaio
8 punti in meno di Fonseca, 8 punti in meno del Poro Fonseca,
Marco,
preso a sassate, no, ricordiamocelo,
però Marco io non sono d'accordo, perché ogni stagione ogni stagione è diversa dall'altra. Bisogna analizzare questo campionato che fin qui è deludente dal punto di vista dei risultati sportivi.
Allora io gli dico, Juventus di Allegri 7 punti in meno rispetto al povero Pirlo preso a sassate, la Roma 8 punti in meno rispetto al povero Fonseca preso a sassate, la Lazio 5 punti in meno del Sarri che doveva fare una rivoluzione pazzesca. Questi sono numeri, ragazzi, numeri, poi fate voi.
No, per carità, i risultati sportivi sono sotto gli occhi di tutti, però voglio dire, ancora... ci sono partite, c'è una cosa sullo sviluppo, ci sono tre situazioni differenti: Lazio, Juventus e Roma, secondo me. Poi se vogliamo mettere tutto nel calderone,
no, per carità,
però.
Dice, le partite di ieri ci scrivono, hanno detto che gli arbitri sono proprio scarsi, invece quelli che conducono sono ottimi, viene da dire. Aspetta, Francesco, ti puoi fermare? Vi potete fermare un attimo?
Sì,
perché così devo andare in pausa, torniamo, poi sentiamo pure Francesco Certo che cosa da dire, e ci sono i messaggi dei nostri ascoltatori, torniamo subito.